Fase Luna chiama Terra. La politica italiana spiegata agli extraterrestri.
Facciamo un passo indietro un momento. Torniamo al vertice di Hiroshima, dove il G7, insomma, ha deliberato, e questa è stata la grande novità rispetto ai mesi precedenti, l'autorizzazione da parte degli Stati Uniti al fornire jet F-16 di fabbricazione statunitense alla causa ucraina. C'è chi però è molto critico su questa scelta. Perché? Perché potrebbero non essere davvero la soluzione che è utile alla causa di Kiev. Noi ne parliamo e partiamo proprio da qui con il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presidente della Fondazione ICSA, Intelligence Culture and Strategic Analysis. Generale, buon pomeriggio, grazie per essere in nostra compagnia.
Buon pomeriggio.
Allora, generale, questi F-16 innanzitutto, quanto sono importanti per il conflitto russo-ucraino e quanto potrebbero cambiare le sorti della contesa dopo oltre un anno di guerra?
Ma sono sistemi molto avanzati che l'Occidente sta usando già da molti anni, anzi diciamo che i primi F-16 volavano agli inizi degli anni 80, ecco, da allora in poi ne sono state aggiornate diverse versioni, credo che siamo a 15. E qui appunto dipenderà molto, ecco, per rispondere alla domanda che lei mi ha fatto, se modificheranno e quanto gli equilibri di questa guerra, dipenderà molto dalla versione che sarà data agli ucraini e cosa sarà consentito loro di fare con questi aeroplani. Quindi questo è molto importante, al di là, diciamo, del cappello F-16, che è valido per tutti, però quale F-16, ecco, e che cosa potranno fare gli ucraini? Questo sarà derimente, e comunque qualunque versione venga fornita, qualunque modello venga fornito, sicuramente ci sarà un aumento non da poco della capacità operativa della forza aerea ucraina rispetto ad oggi, senz'altro.
E secondo lei sarà sufficiente questo per riportare, insomma, in parità uno scontro che sembrava inizialmente almeno un Davide contro Golia, che invece con il sostegno dell'Unione Europea è stato, e del blocco atlantico, è stato comunque abbastanza già livellato, generale?
Ma il paragone è azzeccato, insomma, si iniziò con questa differenza capacitiva da un gigante a un bambino, ecco, però poi questa forbice si sta, diciamo, lentamente ma inesorabilmente chiudendo. Questo degli F-16 è un ulteriore passo in avanti verso le capacità ucraine e un passo indietro, diciamo, per i russi, perché effettivamente poi sono anche mezzi che vanno neutralizzati sul campo di battaglia, un'insidia in più, diciamo un impegno in più per la Russia, che non sempre potrà far fronte a quelli che sono i risultati che gli F-16 potranno ottenere sul campo. Quindi sono adesso 15-16 mesi, insomma dal 24 febbraio dell'anno scorso, c'è stato, diciamo, un ribilanciamento progressivo delle forze in campo. Golia rimane sempre Golia, Davide rimane sempre Davide, però mentre l'uno sta affondando sempre di più i piedi nell'argilla, ecco, l'altro invece sta sempre più irrobustendosi. E quindi in termini di capacità c'è questa grande variazione, diciamo, ecco. Per cui tutto questo non porterà l'uno a prevalere sull'altro, questo sia ben chiaro. Non ci sarà un ribaltamento grazie a questo o a quel sistema d'arma, a questo o a quell'aiuto, a questa o quella variante di questa guerra. Una soluzione militare non si vede, anche se c'è, diciamo, questo progressivo cambio degli equilibri in campo, e quindi risiamo al punto di partenza. Bisogna trovare una intesa che diciamo travalichi, che superi le capacità militari e individui una base negoziale da cui poter partire, cessando il fuoco e vedendo se si può arrivare a una pace o a qualche cosa che gli assomigli, insomma.
Senta, generale, molti hanno rivalutato, riconsiderato, puntato anche l'attenzione sul nostro paese e su quello che è la fornitura di armi all'Ucraina. Ecco, la questione F-16, Per il nostro paese, noi, la faccio brevissima, la riduco ai minimi termini, acquisito, l'Italia è pronta a dare, a donare degli F-16 all'Ucraina?
Dunque, noi non abbiamo più gli F-16 dal 2012, se non ricordo male. Non li abbiamo mai avuti, per la verità, perché quelli che avevamo erano, diciamo, un leasing con gli Stati Uniti di 5 anni più 5, infatti li abbiamo tenuti per 10 anni, in quanto, diciamo, il velivolo della difesa aerea di allora, l'F-104, molti ascoltatori lo conosceranno, era arrivato al termine della vita operativa e quello nuovo, l'Eurofighter, non era ancora pronto, quindi abbiamo avuto questo gap da riempire e abbiamo selezionato l'F-16. Quindi noi in definitiva oggi non li abbiamo più, però abbiamo sicuramente del personale, sia piloti che tecnici, che sarebbero in grado di dare una mano. Questo però sarebbe un po' irrazionale, perché essendo l'F-16 ancora in linea di volo in tanti paesi europei, sarebbe bizzarro andare da qualcuno che non ce li ha più e che deve andare a cercare questi piloti sparsi un po' per i comandi, per gli stati maggiori o addirittura fuori dalla forza armata, rifamiliarizzarli con il sistema, magari un sistema nuovo al quale poi dovranno dedicare qualche attenzione in più, e quando invece ci sono 6 o 7 aeronautiche europee che sono, diciamo, aggiornate, che ce li hanno, che ci volano, non solo che ci volano, ma che li stanno dismettendo. Ecco, questo è un fatto, diciamo, molto positivo per Zelensky, o comunque per coloro che lo sostengono, perché ci sono dei paesi europei che se ne stanno liberando perché stanno comprando gli F-35, quindi è come se uno avesse una macchina usata da vendere, ha trovato un cliente e così pronto a ricevere, anzi un cliente al quale questo mezzo fa molto comodo. Quindi in definitiva noi concettualmente potremmo certamente dare il nostro contributo, è un po' un controsenso, però nel caso questo dovesse essere ritenuto necessario, noi possiamo certamente ancora una volta fare la nostra parte.
Le riporto le parole del generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore, anche lui dell'Aeronautica Militare della Difesa, che ha detto che è scettico al riguardo della possibilità che il nostro personale possa addestrare, visto che non abbiamo F-16 da fornire, addestrare piloti ucraini. Perché, dice il generale Camporini, da 11 anni i nostri piloti, per quanto bravi, non fanno più pratica da troppo tempo su questi velivoli. Allora, non ne abbiamo da fornire, siamo scettici, diciamo così, sull'addestramento, il nostro aiuto, il nostro supporto all'Ucraina in generale si riduce così, no?
No, ma Enzo Camporini è stato un po' troppo pessimista, io forse sono un po' troppo ottimista, c'è una linea mediana, no? Come le dicevo, i nostri piloti non sono, diciamo, così aggiornatissimi, perché è passato del tempo, ma per un pilota riprendere un velivolo è come riandare su una bicicletta nuova, non c'è nessun problema, o nuotare. Avendo imparato a nuotare, insomma, si cambia la macchina e si riparte. Guardi, io adesso è brutto citare sempre se stessi, no? Ma a un certo punto, al termine della mia carriera, non avevo più l'F-104, il velivolo su cui regolarmente volavo, perché lo mandai io stesso in pensione, era arrivato al termine della vita, e per non rimanere all'asciutto e continuare la mia attività di volo, decisi di fare la transizione su un altro caccia, la MX, no? Ho impiegato esattamente 3 voli, 1, 2, 3, e all'età di 64, ne avevo 63, ho fatto la transizione su questo nuovo caccia, facendo tutto quello che c'è da fare: volo, informazione, acrobazie, rifornimenti di volo, navigazioni. Ecco, quindi questo è il, diciamo, l'ordine di grandezza del tempo necessario, dell'impegno necessario a transitare da una macchina all'altra. Quindi concettualmente, ripeto, noi potremmo dare un supporto, sarebbe una cosa non razionale, perché c'è chi è pronto già da adesso senza fare nessun corso di aggiornamento o nessuna riqualifica, insomma, sul mento.
Generale, c'è un altro tema nel nostro paese su cui vorrei chiedere il suo parere, il sostegno e il favore dei nostri connazionali all'invio delle armi in Ucraina. Perché? Perché il 51%, secondo un sondaggio SVG per La 7, dei nostri connazionali è favorevole all'invio di armi, al sostegno di a Kiev con la fornitura bellica. Il 22% di questi considera utile il supporto militare finché la Russia non sarà sconfitta. E quindi sono poco più di un italiano su due favorevoli. Secondo lei cosa significa questo dato? Siamo sostanzialmente divisi sul tema?
Ma dunque, io mi sembra che ho visto questo sondaggio e mi pare, ecco, lei giustamente ha detto, c'era una quota parte di talebani, no? Sostegno comunque sia, condizioni indeterminate. Qualcuno, fra questi sono io, che sono convinti che bisogna sostenere l'Ucraina e che però diciamo, bisogna vedere a quali condizioni, ecco, stabilire, chiamare i giri, insomma, come si dice, giocando al poker o giocando alle carte, no? E questo, io diciamo, questo sondaggio è abbastanza convincente, così distinto, no? Però c'è anche da dire che il nostro paese è un paese in cui, diciamo, l'incultura della difesa è dominante più che in qualsiasi altro paese europeo. Quindi sono sondaggi che, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, perché insomma, gli elettori hanno sempre ragione, così anche chi viene, diciamo, interrogato con un sondaggio. Però la risposta è di una persona che rispetto a queste questioni non ha alcuna familiarità, quindi lascia un po' il tempo che trova. Io sono convinto che l'Ucraina vada aiutata per tutto ciò di cui ha bisogno, e anche più, però bisogna trovare tutti insieme un punto di caduta che non può essere quello di Zelensky, perché Zelensky ha sbandierato, questo è il termine corretto, al mondo il suo piano di 10 punti, che non è un piano per un negoziato, è un piano per una capitolazione. E allora io non credo che la capitolazione della Russia sia un'opzione, diciamo, credibile e perseguibile. Bisognerà quindi che ognuno dei due ceda qualche cosa e trovare una base d'intesa che non è, diciamo, non è impossibile da concepire. Ecco, gli sponsor, chi aiuta Zelensky deve convincere Zelensky, naturalmente rendendolo partecipe di questa discussione, che va individuato un punto di caduta e che bisogna farla finita, insomma, ecco. Quindi questo è il mio pensiero e credo che, insomma, una larga parte degli italiani possa condividerlo senz'altro.
In conclusione, generale, a proposito di punto di caduta, prendo proprio lo spunto da queste ultime sue frasi per chiedere se secondo lei si sta avvicinando o allontanando, e questo è quello che spero, la possibilità di una guerra nucleare, visto che la notizia di oggi è che Mosca ha inviato armi nucleari non strategiche in Bielorussia. L'Occidente, ha detto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu, l'Occidente fa di tutto per provocare un'escalation, l'Ucraina utilizza metodi terroristici. Ma il fatto è questo, ci sono delle armi nucleari che vengono disposte su questi confini, generale?
Ma la cosa che più mi preoccupa, sa qual è? Non è che ci sia questa opzione sul tavolo che è dal primo giorno lì, è che questo fatto non provochi preoccupazione e raccapriccio come i primi giorni della guerra. Si aveva anche il pudore di usare la parola nucleare, non la si osava neanche menzionare. Oggi nel sentire comune sembra diventata un'opzione possibile che non mette più paura, e questo è veramente molto preoccupante, perché questo fatto che possa succedere deve assolutamente giocare un ruolo nei comportamenti di tutti. Non può essere accettata una scommessa, perché di questo si tratta, una scommessa che non la usino. Questo è veramente bieco, soprattutto per chi governa delle comunità così ampie. Probabilmente avrà ragione chi pensa che non la useranno, però se c'è anche una possibilità su mille che questo avvenga, non si può scommettere, la posta in gioco è troppo alta, e quindi una scommessa di questo tipo va assolutamente rigettata.
Grazie generale, grazie al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presidente della Fondazione ICSA, per essere stato con noi. Generale, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera, buon pomeriggio, grazie.